Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia, oggi una trasmissione interamente dedicata a Giacomo Puccini, ai 100 anni dalla sua morte.
2024, anno pucciniano, abbiamo una biografia a fumetti per ragazzi. Io sono Giacomo Puccini, in tre lingue. Questa è la cosa che mi colpisce all'inizio. Gli autori sono Alessandro Polito e Laura Pederzoli. Buon pomeriggio a entrambi.
Buon pomeriggio a voi,
Buon pomeriggio.
grazie.
Grazie per la possibilità.
Allora, ma forse ci siamo anche già conosciuti perché io ho già avuto a che fare con altre vostre pubblicazioni relative dei compositori, qualcosa di coloratissimo, sbaglio?
Sì, è vero. Sì, noi oramai collaboriamo con le edizioni Curci da circa 10 anni,
Dal 2013.
dal 2013. Abbiamo iniziato con una collana che è stata una scommessa per le edizioni Curci, quella di proporre il mondo della composizione musicale a fumetti. Questa serie si chiama Air Compositor, è arrivata a 3 volumi in questo istante. Il quarto è in progettazione da diversi anni, diciamo la parte didattica è già stata scritta.
E c'è anche un card game.
C'è anche un gioco di carte, però durante il Covid ci è venuta in testa l'idea di come provare a fare qualcosa di diverso, che è legato comunque al quarto volume. E allora abbiamo ideato questa serie, che chiamiamola una costola di Air Compositor, che è diventata questa delle biografie musicali a fumetti. Prima è uscita Io sono Beethoven, poi Io sono Giuseppe Verdi e quest'anno Io sono Giacomo Puccini. Chiaramente poi sarà la nostra abibibilità far vedere come tutte queste cose che stiamo facendo poi entrano dentro il quarto volume del Compositor quando inizieremo a disegnarlo. Ancora ci vuole un po' di tempo, ahimè, perché il tempo è tiranno e cerchiamo di divertirci pure, insomma, facciamo altri lavori e questo è il momento del divertimento. Quindi quando si disegna insieme con Laura è il momento in cui noi facciamo coppia e lo facciamo per gioco.
Tu hai usato sempre il termine a plurale, pensavo invece i vostri ruoli fossero più distribuiti, vale a dire la penna era fondamentalmente affidata a Laura Pederzoli, mentre Alessandro Polito era il musicologo della questione, quello che sceglie i testi, le situazioni.
In realtà ci siamo conosciuti perché a lui serviva un colorista. E quindi io all'inizio ho collaborato con lui come colorista semplicemente ai suoi fumetti. Poi, siccome io ho fatto studi di grafica pubblicitaria, insomma, artistici dal punto di vista di arte, di disegno, mi sono messa anche a disegnare, ovviamente, specialmente le architetture, gli sfondi architettonici, prospettici, ritratti. Perché lui invece ha un modo di disegnare che è molto più a cartoon. Lui si dedica più ai pupazzi, ai personaggi. Per esempio, nella copertina di Io sono Giacomo Puccini, Puccini lo ha disegnato lui, l'architettura dietro io. Quindi ci siamo col tempo amalgamati, però prevalentemente io mi occupo appunto della parte di disegno. Poi, dedicandosi lui come compositore, a tutti questi compositori, ovviamente l'esperto dei testi, della sceneggiatura è lui.
Certo,
Esposto.
colorista, ecco, in effetti io li noto questi colori, noto ecco, anche nel tratto grafico, effettivamente la figura di Puccini è molto schematizzata e
Sì.
molto identificata in quello che è il suo tratto essenziale, diciamo, mentre noto alcuni personaggi come Giovanni Pacini, per esempio, Toscanini, eccetera, che hanno un tratteggio, se vogliamo, più fotografico, meno ironico, ecco,
Sì.
se vogliamo. Come mai questo? Di chi è la colpa o di chi è il merito?
Sono sempre io.
Io allora in questo volume mi sono occupata delle pagine che riguardano le opere,
Le
quindi
opere.
per dire la Bohème
Tosca.
ripresa dalle figurine Liebig, poi Tosca ripresa appunto dalle locandine dell'epoca, mi sono occupata di questo. Però è un volume particolare perché a differenza per dire di quello su Beethoven dove non esisteva ancora la fotografia, qui avevamo tanto materiale fotografico, abbiamo fatto una grossa ricerca iconografica, quindi Alessandro stesso ha deciso di non fare proprio tutto a cartoon,
Sì.
ma di dare un segno un po' più
No.
realistico anche a certi personaggi, perché la nostra intenzione è quella di far riconoscere ai bambini, a chi leggerà, anche gli adulti, insomma, far riconoscere i personaggi dell'epoca, le architetture. Ovviamente noi le ridisegniamo a modo nostro, però vogliamo che poi quando, che ne so, si va a visitare
Luca,
i luoghi
perché
pucciniani, si ritrovano i quadri con gli
con gli
abiti di
avi.
Puccini, o si ritrova la città, la si riconosce tramite i nostri disegni, ecco.
La narrazione vedo che tende, non dico al monocromatismo, però abbiamo delle pagine relative, per esempio, alla vita di Puccini che sono in color seppia piuttosto che con varie sfumature di
Certo.
verde, mentre poi abbiamo un'esplosione di colori naturalmente nella rappresentazione delle opere. Ecco, questo lo si vede in questo libro di formato quadrato, fra l'altro abbiamo detto appunto edizioni Curci. Che è in tre lingue, e questo mi ha stupito molto, tant'è che io l'ho davanti a me, je suis Giacomo Puccini, potremmo dire così, il francese. Siete stati preziosi nell'avere l'opportunità di farci ritrovare il francese, che invece è un po' dimenticato oggi. Come mai e come siete riusciti ad avere il francese?
Grazie alla casa editrice Curci, e grazie al CIDIM, che è il Comitato Nazionale Italiano Musica, che lo ha voluto in lingua inglese,
E ci ha messo in
e
contatto.
poi ha messo in contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che invece ha voluto l'edizione in francese. Quindi noi li ringraziamo, siamo contentissimi, perché avere delle traduzioni dei propri libri è sempre un successo, ecco, per noi siamo veramente contenti. E quindi vediamo, speriamo.
Insomma, la cosa ci ha un po' preso una sorpresa. Molto felice. Noi, diciamo, fino a settembre-ottobre immaginavamo il libro soltanto in lingua italiana. Poi, invece, con l'arrivo del CIDIM, effettivamente questa possibilità nuova per noi di tradurlo immediatamente in inglese. Quindi la Curci fa fatto questo sforzo editoriale notevole, perché diciamo che esce tutto con le edizioni Curci, non c'è una casa editrice estera. È stato veramente uno sforzo, chiamiamolo così. Colossale. È una casa editrice indipendente che ha scommesso con coraggio su questa cosa. Chiaramente l'aiuto del CIDIM da una parte, e quello del Maeci è stato
che sì, del
fondamentale.
Ministero che lo ha scelto proprio per contrassegnare una convocazione della commissione mista e quindi lo ha presentato a Roma il 27 febbraio. Quindi siamo molto contenti.
Sentite un po', come potreste descrivere questo libro? Perché effettivamente abbiamo una prima parte naturalmente di carattere un po' biografico, dove però si aprono delle finestre relative ad alcuni personaggi che vengono rapidamente descritti, che sia Elvira, la moglie di Giacomo naturalmente, il padre, la madre, i suoi colleghi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo altri dettagli per tornare poi ancora ad un finale. Con alcune considerazioni di un Puccini che tira un po' le somme della propria esistenza. Ecco, volete descriverlo per sommi capi?
È un fumetto di sceneggiatura, dove sostanzialmente più che i disegni in sé, quello che conta è raccontare una storia, è quello che noi facciamo insieme con Laura, è l'edutainment, cioè divertimento educativo. E quindi in qualche modo è un mini saggio spacciato per fumetto, perché effettivamente è anche principalmente un fumetto, che però ha l'ambizione di dare ai bambini, più principalmente, uno strumento che prima non c'era. Tutti i fumetti che io ho scritto e disegnato in questi anni hanno questo scopo, cioè io mi sono immedesimato in quel bambino che ero, sarei voluto andare da ragazzo in libreria a trovare un libro di questo genere che mi aiutava a fare il primo livello per entrare all'interno o del mondo della composizione, in questo caso nel mondo dei compositori. Quando ero ragazzo in libreria, usciva la prima biografia scientifica corposa degli anni 90, cosa era, 96 se non sbaglio, quella di Michele Girardi, che per me, che ero un giovane studente di conservatorio, era una novità assoluta vedere Puccini trattato in quel modo, dopo biografie dedicate esclusivamente alla parte delle vicende che non sempre erano felici né raccontabili per i bambini, perché insomma la vita di Puccini ha anche dei lati che diciamo che proprio per i minori non sono. E allora la sfida era questa: raccontare, sono un compositore io, quindi raccontare principalmente la musica, far vedere l'evoluzione di Puccini, raccontare le trame delle opere liriche, perché la sfida è stata quella, cioè in due pagine Laura fa vedere sostanzialmente una doppia pagina, dove mostra per esempio una reinterpretazione di una locandina. Io ci inserisco cartoonizzati dei personaggi che hanno avuto a che fare con Puccini e poi raccontiamo brevemente trama dell'opera e anche le vicende che hanno portato alla composizione musicale o le reazioni del pubblico dell'epoca. In questo modo noi riusciamo a dare un ritratto doppio, che è da un lato è una biografia, effettivamente, e dall'altra parte l'evoluzione del pensiero musicale con gli ascolti, perché il libro ha due playlist che propongono alcuni ascolti e ciascun ascolto è collegato a ogni capitolo, o per consonanza o diciamo per contrasto, per magari strappare un sorriso al lettore. In questo modo ho cercato anche di scegliere dei brani non tutti noti, inserire qualcosa che magari soltanto gli specialisti conoscono. Adesso, per esempio, per il brano d'apertura che è dedicato alla dinastia musicale, è Casa mia, che insomma è una paginetta che Puccini aveva scritto per una rivista. E Domingo riesce a interpretare in maniera molto simpatica ed efficace, ma in realtà è una paginetta che dal punto di vista poetico non è che chissà che è casa mia, per piccina che tu sia, a te mi sembra una abbadia, cioè nulla di che, però anche con questa lirica d'occasione Puccini riesce a rendersi simpatico, a fare quello che sapeva fare meglio, scrivere musica.
Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia.
Quindi questo ho cercato di fare con questo fumetto, cioè raccontare principalmente la musica, raccontare le difficoltà di essere un giovane orfano in una famiglia di musicisti che a Lucca erano conosciutissimi, e quindi il peso della dinastia su un giovane che inizialmente a scuola non era proprio una cima. Mentre negli studi musicali, tra i calci negli stinchi dello zio, le tirate d'orecchie, poi di Angeloni, maestro che lo inizia anche all'arte della caccia, ahimè, e sostanzialmente prende la strada di Milano, perché la mamma, si dice, la mamma è sempre la mamma, posso dire la stessa cosa anche io, da quello che riguarda la mia famiglia, c'è l'importanza dei genitori che credono in te e ti mandano a studiare fuori dalla tua città natale. Tutti i Puccini avevano fatto questa strada. Albina consente al figlio, in un momento difficile per la famiglia, perché le entrate erano poche, c'era questa pensione che a stento bastava per mandare avanti questa famiglia numerosissima. Lucca non dà inizialmente nessun tipo di aiuto economico a questa giovane promessa, non lo aiutano neppure a continuare sulla strada degli avi, quindi non diventa maestro di cappella, ma poi lui stesso scopre, dice lui, perché ci fidiamo di quello che lui ci racconta, no? Che sostanzialmente ascoltando l'Aida di Verdi a Pisa ha avuto questa illuminazione. In realtà andava ad ascoltare le opere anche al Teatro del Virgilio, e Giulio Ricordi farà di tutto per farlo diventare l'erede di Verdi anche a spese dell'altro lucchese che era già allievo degli stessi insegnanti a Milano, un po' più anziano di lui, e resterà geloso per la strada che Ricordi apre a Puccini.
Mi piace per lo me.
Alfredo Catalani, diciamo il nome del gelosone. Basta, Alessandro, tu hai parlato troppo, dobbiamo cedere la parola a Laura a questo punto. Ecco, di solito sono le donne che parlano tanto. Ecco, io disegno moltissimo e disegno anch'io sequenze d'opera, se vogliamo, ma questo me lo sono sempre tenuto solo per me. Per ora è ancora solo per me, diciamo, non ho ancora trovato il mio stile ed è quello che mi ha finora bloccato sul discorso di smascherarmi anche in quell'ambito. Però volevo chiederti, tante volte è difficile scegliere una scena emblematica che descriva l'opera, ecco. Vedo che chiaramente ci sono dei momenti cruciali, come potrebbe essere la scena di Calaf che svela gli enigmi di Turandot, oppure Lauretta che chiede l'anello naturalmente al padre, oppure abbiamo la famosa scena delle carte della fanciulla dell'Oeste. Come hai scelto i momenti topici, appunto? Perché magari alcuni potrebbero pensare, che ne so io, al bandito con un cappio davanti alla testa piuttosto che al bonzo che scaccia Madame Butterfly, invece qui aveva una bella scena d'amore tra le farfalle. Come li hai scelti e perché hai scelto quelli?
Ma allora abbiamo guardato prima di tutto tutte le biografie, tutte le, proprio la ricerca iconografica è stata puntigliosa, abbiamo guardato tutte le foto che abbiamo potuto trovare e anche e soprattutto cosa si è sviluppato poi nell'immaginario collettivo. È stato questo un po' che ci ha guidati, quindi più che l'interpretazione di una scena dell'opera, cosa ricorda la gente di quell'opera? Magari c'è una scena che l'ha colpito di più, e quindi per dire la scena quella di Tosca, oppure per dire in Bohème ci siamo ispirati a una figurina Liebig, quindi non abbiamo preso la locandina come in altre parti, ma abbiamo preso una figurina che senz'altro ha permesso una diffusione più capillare di una delle scene principali dell'opera. Oppure abbiamo fatto un po' un insieme, un purpurri appunto di più elementi come Madame Butterfly, che dessero un po' l'idea dell'Oriente, del Giappone, con queste ombre, insomma. È stata una scelta varia, ecco, perché la nostra speranza è proprio quella di far ritrovare al colpo d'occhio poi ai bambini, far riconoscere, ecco, l'opera se la vedono, se vedono una locandina. Per esempio, siamo stati alla Casa Museo di Lucca, dove ci siamo ispirate tantissimo alle opere che sono conservate lì, da quadri a locandine, c'è di tutto. E appena si entra c'è proprio una locandina di Tosca, che è proprio quella che abbiamo utilizzato nel libro. Ecco, io vorrei che un bambino o un ragazzo, insomma, chi legge questo libro, magari entrando lì, abbia la stessa impressione, dice: guarda, quello lo conosco, l'ho già visto. Ecco, questa è la nostra speranza, proprio di, sì, la nostra scommessa, proprio di dare in queste poche righe alla fine o in queste poche immagini un'idea, insomma, più precisa possibile, che permetta di riconoscere ovunque o ascoltando o vedendo Puccini.
Oh,
toga mita ti sembra palpitante, sei mia.
Allora, concludo io dicendo, avete sempre sottolineato il termine bambini, ragazzi, io credo che anche a molti adulti potrebbe piacere questo libro, piacere per il
Sì.
diletto e soprattutto perché forse vanno a reimparare o a ricordare alcuni dettagli che sono un po' sfuggiti perché è veramente ricco e non esclusivamente sull'aneddotica pucciniana, ma anche su tante figure, tanti personaggi, musicisti, impresari e non, che effettivamente poi meriterebbero, partendo da lì, magari essere considerati su un percorso proprio. Alludo appunto, per esempio, ad Alfredo Catalani o ad altri personaggi che invece non ne hanno avuto neanche l'opportunità di essere conosciuti ed apprezzati. Grazie ad Alessandro Polito e a Laura Pederzoli e allora aspettiamo ancora naturalmente altri prodotti delle vostre fertilissime menti, del vostro fertilissimo ingegno. Grazie ancora.
Grazie a
Grazie a te,
voi.
grazie,
Grazie,
grazie.
grazie.
Thank you.
Questa settimana incominciamo il racconto della vita di una delle più celebri cantanti liriche dell'inizio dell'Ottocento, una delle donne più belle del mondo, se non la donna più bella del mondo, Lina Cavalieri. Io potrei essere Paolo Darvanni, che è lo pseudonimo di Arnaldo Pavoni, colui che l'ha aiutata a stendere quelle sue biografie, un pochettino edulcorate naturalmente, alla maniera delle grandi prime donne. Così potrei cominciare con una frase scritta da lei: «In ogni umana attività non va nulla di più duro di quando si incomincia. In ogni manifestazione dello spirito, l'orientazione dell'idea tanto più difficile quanto più rapidi e tumultuanti si presentano alla mente i pensieri». Elina era al tavolo, seduta. Davanti a lei fogli bianchi attendono la nera grafia che li renda meno freddi. Il nero sul bianco, contrasto costante, necessario, quotidiano. Lina si accingeva all'opera che l'avrebbe ricordata al mondo, una volta di più se ancora fosse stato necessario. Ma coordinare le idee, esporle con tanta chiarezza quando riguardano la propria vita passata, è un'opera piuttosto ardua. È una ridda disordinata di ricordi che si affollano alla mente. Lina Cavalieri, la donna più bella del mondo. La massima testimonianza di Venere in terra. Lo diceva Gabriele D'Annunzio. I capelli corvini, la pelle d'avorio, le labbra rilevate, gli occhi profondi, la figura sinuosa avrebbero fatto di lei un mito della Belle Époque. Ebbene, questa creatura talmente perfetta da inchiodare le persone per strada era nata in Trastevere, a Roma. Sapete in quale giorno? Il 25 dicembre di un anno che non ricordava. In pratica la sua memoria non aveva ancora la possibilità di impressarsi. Ma il 25 dicembre è Natale e così suo padre Florindo la fa battezzare Natalina. Natalina, tutto fuorché il nome giusto per un mito. Ma quello che sta per succedere è all'origine di una favola. Il padre perde il lavoro di assistente architetto dopo aver difeso la moglie dalle molestie del principale. Natalina, a 13 anni, canta e trilla come un uccellino al sole magnifico di Roma e incomincia a lavorare presso una comare, da sarta. Poi ecco la venditrice ambulante di violette e infine impiegata in una tipografia. Natalina continua a gorgheggiare, talvolta singhiozzi armonici, talaltra ninne nanne, stornelli, romanze. L'eco della bella voce giunge al maestro di musica Molfetta, di fatto un vicino di casa, che che accetta di insegnare gratuitamente alla ragazza qualche canzone utile per diventare una chanteuse, che poi vuol dire chantosa, nei più modesti caffè concerto della città eterna. Il cavallo del colonnello, le streghe, Chiara Stella. Vanno di moda le canzoni napoletane, quelle come Dicci Tincello Vuje di Falvo su parole di Enzo Fusco. Diteglielo a questa vostra amica che ho perduto il sonno e la fantasia, che la penso sempre, che è tutta la mia vita. Diteglielo voi, che non la dimentico mai. Diteglielo che è una rosa di maggio, che è molto più bella di una giornata di sole. Diteglielo voi, che non la dimentico mai. Franco Corelli ha cantato Dici Tincello Vuje di Enzo Fusco e Rodolfo Falvo. In precedenza abbiamo ascoltato una fantasia pucciniana. Firenze come un albero fiorito, Mio Babbino Caro con Roberto Aragna e Mirella Freni con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Bruno Bartoletti. Zubin Mehta invece diretto con la Filarmonia Orchestra. Pavarotti Luciano in Nessun dorma ed ancora Placido Domingo con quel piccolo scherzetto Casa mia, per piccina che tu sia. Ma anche Anna Moffo e Cesare Valletti con Bimba dagli occhi pieni di Malia, diretti da Erich Deinsdorf con l'orchestra dell'Opera di Roma. James Levine, l'intermezzo dalla Manon Lescaut con la Metropolitan Orchestra e forse anche qua e là altre sorprese. Bene, a questo punto Giorgio a Polonia vi saluta e vi darà appuntamento fra 7 giorni. Impossibile non riconoscere il timbro fascinoso di Fiorenza Cedolins, qui accompagnata da Zubin Mehta con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ricordo che a Romano di Lombardia, dal 4 al 7 aprile appunto, è in corso il Rubini Festival. Saluto Fabio Larovere che è tra gli organizzatori e naturalmente l'appuntamento è fra 7 giorni.